fanno miau 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 e io ti dico ciao ciao ciao, tu che mi vedi qui mi dici hey ciao G. Dall'Africa Macao, cao cao, tutti diciamo ciao ciao ciao, ci salutiamo così io te domi ciao G. Un semplice saluto, sembra banale pure un mito, nel mondo è conosciuto, e può servire anche da invito. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 vieni sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, sì. Persino nell'line, ciao, 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 la gente dice ciao, 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 e noi che siamo qui, diciamo oh, ciao, sì. Trocati di cacao, cao, cao, ci vogliamo un ciao, 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 noi siamo quelli lì che dicono ciao, ci. Un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, ci. Così, 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 ciao G. Ciao, 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 vieni qui. Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 vieni qui, dimmi sì. Sì, così, 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 ciao G. Ciao G, come va?
Come può che la vada, Nini? La va bene quando siamo insieme, la va sempre bene quando siamo ganzamente insieme. Allora, la prima cosa che voglio dire è ricordare Tiananmen, no? Non dimentichiamo, no? Sono 20 anni, dice, sono 20 anni, sono già passati 20 anni, ma se mi sembra ieri l'altro, insomma, cioè davvero, l'omino bianco davanti ai carri armati per un'intera stagione, io, ricordate, la precedente stagione, ho avuto questa immagine qua, ora non ce l'ho, ma insomma, effettivamente... Grande, grande performance. Ma se voi uscissi da, che so, dal supermercato con le bustine in mano, no? E praticamente una fila di carri armati, no? Tutti, cosa fareste? Che voi faresti? No, insomma, io farei, scapperei, dice, io... non so, lascia buttare via ogni cosa. E lo so, forse uno solo di voi direbbe, io no, vo come il nomino bianco a Tiananmen, vo davanti, si fermano, ciac, si gira, si schiaccia e viene schiacciato praticamente. L'importante è che ci siano le telecamere, sì, lo vedi? Lo vedi? Lo vedi? Il mio regista cosa è capace di fare? Capace di tutto il lavoro, Papi, papi, vabbè, grande cosa, ma anche grande dolore, perché si parla di 2600 persone uccise, studenti, ragazzi, fu una cosa tremenda, tremenda, e ancora non si sa esattamente come è andata, come andò, come non andò, sono cinesi, poi i sopravvissuti sono tutti venuti qua. E praticamente sì, si sa più come fare, quella frase Tiananmen. Vabbè, volevo subito per prima cosa non dimenticare questo, perché per l'atrocità e per l'eroismo di questo personaggio sconosciuto. Bene, vediamo che vi avete scritto voi. Vedi, me l'ho scritto anche qui, Tiananmen, per non dimenticare. Oh, dunque, che voi mi scrivete? Dunque, senti, G, in TV c'è uno che si vanta del record di animali abbattuti in un giorno. Questa me l'ha mandata, è un messaggino che mi è arrivato il 29.5, sì, mi è rimasto lì, me lo sono scritto. Sì, non so, forse quel giorno in TV, non so come mai, dice che solo in allenamento ha ucciso 300 uccelli. E spera nel prossimo anno di battere il suo record, che è di più di 2000 uccelli uccisi in un giorno. Ma che programma va in onda una cosa del genere. Ma poi vedessi che faccia la ebete, a questo un po' mi assicuro. Cioè, io non so né chi mi abbia scritto questo messaggio, né dove abbia visto, anzi se vuoi precisami la cosa, no? Che sapete, mi arrivano i messaggi, questo è arrivato alle ore 17.03 del 29.05, quindi insomma sul mio telefonino, perché è a disposizione di tutti, 333-180-52-52. Non so, io non so che programma fosse, forse nel pomeriggio, una cosa atroce da prendere non solo questo omino, ma anche chi gli ha dato la possibilità di parlare in un programma televisivo, prende proprio, ma sbatteli in un muro, non so, sparagli, no, tu, oh, quanti lo ammazzai oggi, eh? Ah, boh, eppure evidentemente c'è chi manda in onda queste cose. E poi magari c'è qualcuno che si scandalizza se nella mia trasmissione, no, telefono alle maiale, no? Come ho fatto per 3 puntate, con ottimi risultati. Infatti, mi dice un amico, caro G, che belle le tue telefonate alle prostitute. Ho seguito tutte e 3 le puntate e, a parte le risate, mi è sembrata davvero una grande inchiesta su un mondo a noi parallelo, forse anche un po' paraculo, che non viene mai alla luce per come è. Interessante anche la tua osservazione sui giornali che pubblicano quegli annunci, continua così. Certo, ora, non è la prima volta, io nella mia vita l'ho telefonato spesso, no, ma no, mai privatamente, ma sempre pubblicamente a queste signorine. Effettivamente sono venute fuori delle cose molto, molto, molto interessanti di questo mondo, no? Che è qui, tra noi, più di quanto si pensi, però è nascosto, noi o facciamo finta che non ci sia, ma non fanno finta i giornali che prendono i soldi dai rapporti sessuali, eh? Sì, perché costano gli annunci economici, no? Ma chiamali economici a volte, no? Insomma, quindi, no, ora ho chiuso per il momento, no? Poi ci torneremo in seguito, chissà. Vabbè, poi ho fatto altre cose in questi ultimi tempi e qualcuno se ne è accorto, certo. Ottima, no, oggi, ottima la tua idea della canzone e del racconto in diretta. Sono anche venuti bene. Ma te li eri preparati prima? No, un momento. Allora, è successo, mi sembra, giovedì e poi lunedì, cioè ieri l'altro. Ieri non siamo stati insieme, no. Ieri era festa, ed era la festa della Repubblica, Res Pubblica. Dunque, sì, ho detto, datemi un titolo, io fo' l'anzone. In un quarto d'ora, cioè nella seconda parte del mio spazio, qui c'ho un poco più di un quarto d'ora, insomma, fra... alla fine proprio un quarto d'ora di tempo per... e fece una canzone e non venne nemmeno male. E poi quell'amico Vincenzo Margaglio, che sta in Germania, subito la arrangiò riprendendo la voce dalla trasmissione da Bamberg, Germania, ja. E me l'ha mandata e poi ve l'ho fatta anche sentire, almeno in una prima versione, per dire, è venuta, ma anche non risentita, mi è rimasta a mente. Poi su quest'onda ho detto, dissi lunedì ieri l'altro, mandatemi un titolo, fa un racconto, sempre 15 minuti. Non so se sia più facile fare una canzone o fare un racconto, non lo so, perché in tutti e due i casi devi trovare, e non è venuto male nemmeno quello. Tant'è vero che io l'ho pubblicato su Facebook, in una mia nota, insomma, infatti un altro mi dice, ciao G, ho letto su Facebook il tuo racconto, questo l'ho messo ieri, l'uomo col cane, ecco questo è il titolo, che hai fatto in trasmissione, è fantastico, e dopo canzone e racconto che ci fai? Già, no, scusate, che devo fare? In un quarto d'ora è che si può fare? Io ci avrei una mezza idea, insomma, un quarto d'ora si potrebbe, insomma, però forse qui manca, come dire, la materia prima, la seconda, cioè sono io, cioè, no, e poi, come dire, così davanti alle telecamere, quella cosa lì forse non si può fare, no, quindi devo pensare a qualche altra cosa, una canzone, un racconto, la trombatina è da escludere, perché il quarto d'ora si può anche fare al limite, no? Sì, ecco, lo sapevo. Questo praticamente sarei io, secondo il nostro regista. Bene, me lo ricorderò, io, per carità di Dio, ecco. E poi comunque, cioè, non so che altro fare, cioè, anzi, racconto, che devo fare? Cioè, cosa si può fare da un titolo, da qualcosa che nasce lì? Non lo so. Infatti, Mattelieri preparati prima mi chiede l'altro, effettivamente no. Io, per esempio, potrei, per quanto mi verrebbe, potrei scrivere una canzone o un racconto al giorno, tranquillamente, per dire. Ma non lo faccio perché mi riempirei di canzoni, di racconti e poi, soprattutto racconti, quando ultimamente mi sono messo a scrivere racconti, ne facevo uno al giorno, ho dovuto smettere, dopo un mese e mezzo, cioè, che me ne fo poi, capito? Cioè, li pubblichi, vabbè, insomma. Mi viene così facile, così semplice, così. Poi tante altre cose non le so fare, anzi, la maggior parte delle cose di mondo non le so fare. Tutti i vostri lavori, quello che fate voi, io non lo so fare. Però queste cosine lì, diciamo pure anche inutili, che insomma, in più, ma che cos'è in più, se non l'inutile, no, l'utile. Che cos'è in più se non l'utile? E cos'è più utile dell'inutile? Riflettete durante la pubblicità.
Ciao ciao, dimmi sì. Ciao ciao ciao, sì così 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 così, ciao G.
Oh via, un po' storto. Dunque, allora, io oggi qua non sono solo. Ho portato... No, beh, no, non sono persone. Però sono persone. In che senso? Va bene. Oggi, cari amici del vostro caro dolce amaro, amato odiato, umano e disumano, amico G, ho portato il volto di una donna. Sì. Sta in un quadro. Sì. Il quadro è qui accanto a me. Girato dietro. Però non... Pensate che dietro ci sia ciò che normalmente le donne hanno dietro. Ma c'è una dedica di un pittore. Il pittore si chiama, perché i pittori o gli artisti non muoiono mai. Osman Lorenzo Descolari. È un pittore abbastanza noto, ma non valutato quanto dovrebbe. Qui c'è una dedica, non a me, è del 1975, la dedica a qualcuno. Poi il quadro, che ora rigirerò, è arrivato in mano mia. Ecco qua, la signora o signorina in questione. Eccola, vedi? Lei. Allora, questo quadro, quando lo vidi, mi ispirò. Io ho altri quattro quadri di Descolari, ma sono tutti, due sono vasi di fiori e due paesaggi. Mi ispirò molto questo volto perché è enigmatico, già, è proprio enigmatico. È, come si può dire, interpretabile in vari modi, certamente. Questo volto, come vedete, può stare dietro a una mia mano. Ritratto di donna velata, no? È una donna che, secondo una prima analisi, ti guarda quasi con disprezzo, con aria di superiorità, come dire, se vuoi, io sono io e te, come diceva Alberto Sordi quando faceva il Marchese de Grillo. Io sono io e voi non volete un cazzo. Non siete. Famosa battuta. Sembra quasi che ti dica questo, che ti dica, ma chi sei? Ma che vuoi? Ma ti rendi conto? Ma non te la darò mai. Ma che... Ma, chi gliel'ha chiesta, ma insomma, a parte questo. Poi però uno si chiede perché questo cinismo, diciamo così, questa alterigia, magari ora se si inquadra il quadro, essendo un quadro è meglio inquadrarlo, è questo sguardo che forse in fondo ha dell'amarezza, della tristezza, del rimpianto, qualche esperienza negativa, qualcosa che è andata come non doveva andare. Questa persona ha amato molto, ha dato la sua fiducia a qualcuno. Questo qualcuno ha tradito la sua fiducia, ha tradito lei, è una donna tradita. Si vede nei suoi occhi la rabbia, ma anche la tristezza di questo. Per cui dal momento in cui è stata tradita, è stata umiliata nei suoi affetti, nel suo affetto più profondo, lei tratta tutti con alterigia. Lei disprezza specialmente gli uomini, ma anche le donne, perché il suo uomo l'ha tradita con una donna. Qui lei si guarda in questo modo, anzi l'occhio è un po' laterale, mi sembra. Quasi evita il tuo sguardo, come dire, non sei degno di me. In realtà, dentro, è debole. Lei è una donna debole. Lei ha paure che non confessa. Lei ha forse degli attacchi di panico. Ma quando ti guarda, quando è davanti a te, lei è quella che vedi. Ti guarda duramente e ti dà la colpa, anche se te non c'entri niente, di quello che le è successo. Lei stessa poi gli uomini li usa, sì, usa e getta. La sua vendetta è quella. Probabilmente ha contratto l'AIDS e si diverte a attaccarlo agli altri uomini, specialmente quelli sposati, che tradiscono la moglie. È così come è stata tradita lei. Lei li rovina. Poi li fa innamorare, ma loro, chissà cosa ha in mente. Forse questa donna ha ucciso. Questa donna forse ha ucciso. Guardate la bocca. Forse un po' rifatta, un po' gonfiata, no. È il 1975, questo ritratto viene fatto a quell'epoca lì, forse niente di rifatto, forse il naso, non sappiamo. Il suo colore è livido, giallastro, all'itterizia no, dentro il fuoco della vendetta. Ecco, per me, questa signora che campeggia nell'entratura di casa mia, sì, l'ho staccata, poi la riattacco, tranquilla, ti riattacco. A me dice queste cose, anche molte altre, no? Ed è importante che un quadro dica, se no, che ce l'hai a fare, cosa lo guardi a fare, cosa lo tieni a fare in casa, sempre la stessa faccia, lì con la stessa espressione, tutte le volte che passi e lei no, ti dice sempre qualcosa di diverso. Bene, però dovete sapere, cara, devi anche tu sapere, dovete sapere che non è l'unica donna che oggi ho portato qua. Eh no. Ho un harem di quadri, sì. Togliamo la signora livida e adesso rigiriamo anche quest'altro quadro. È una tavoletta, giriamo, è cascato qualcosa, non importa, lo tiriamo su. Ecco, oh, Io non so esattamente chi abbia fatto questo quadro. Qui davanti non c'è firma, dietro ci sono degli sgorbi sulla tavoletta, c'è però un numero 38 ed è probabilmente il 1938, non posso pensare 1838 troppo in là, diciamo 1938. Questa signora è, rispetto a quella di prima, molto più antica, molto più, diciamo, ottocentesca ancora, questo velo bianco. È una sposa? Ma non sembra così felice di sposarsi. Si vede la sua espressione, che non è molto felice, a meno che la sposa in quel momento, e noi vediamo solamente la sua faccia e poco più, non abbia dietro di sé il marito che sta prendendola da dietro. E lei in questo momento ha un momento di una smorfia, di piacere, di dolore, non sappiamo bene. Ma questa è solo immaginazione e fantasia di un porco. Noi dobbiamo pensare che questa donna abbia qualcosa dentro che non la fa essere felice. Gli occhi sono chiusi, la bocca semiaperta, socchiusa, si vedono i denti bianchissimi, peraltro. Questa donna potrebbe essere anche una vedova. Cioè, ma la vedova è nera, potrebbe essere una vedova. Questo velo sa più di morte che di festa, sa più di morte che di allegria, che di vita. Forse si sposa, forse invece si è sposata, ma lo stesso giorno è morto il marito. Lei è ancora vestita da sposa, come nel famoso film e romanzo La sposa era in nero, escono dalla chiesa e qualcuno spara, colpisce il marito. Sapete questo bel romanzo di Cornel Woolrich, portato sullo schermo da Truffaut? E lei è appena sposata, è già vedova, ma non ha fatto in tempo a togliersi il vestito da sposa, il velo. È comunque una figura tragica, dobbiamo dire. Una figura, forse è una donna che ha sposato un uomo ma non lo ama. L'ha sposato perché doveva sposarlo, perché gli è stato imposto. Probabilmente questa donna potrebbe anche essere incinta, ma non dell'uomo che sta sposando. E sente su di sé tutto il dolore che porta a una decisione simile. Un giorno avrà un figlio e lo darà a colui che non è suo padre, perché è un altro che lei ama, ma un altro che lei non vedrà mai più se non negli occhi di suo figlio. Vorrei aggiungere, senti là, un romanzo d'appendice, ovviamente. Si può pensare a qualsiasi cosa di questa donna, ma non è la sola. Ne ho portate tre. Cioè, la sola. Non sono solo le due di prima, perché ce n'è un'altra. Ce n'è un'altra, quindi io questa la tolgo e vediamo. Credo che sia dello stesso pittore che abbiamo visto adesso. Vediamo se, ecco, forse questo è piccolo, lo tiriamo su così, lo teniamo così, la telecamera mi seguirà. Ecco questa donna seduta. È dello stesso, c'è la stessa data, qui c'è una firma, io sinceramente non sono riuscito a decifrarla, ma c'è sempre scritto 38. È sempre lo stesso pittore, anche questa è una tavoletta, e sarà anche questo 1938. Ecco, possiamo vedere questa donna seduta, cosa fa? guarda in basso. Perché guarda in basso? Sta facendo qualcosa? Ha qualcosa in mano. Che cosa ha in mano? Cosa può avere una donna in mano? No, 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 non facciamo scherzi, non facciamo battute. Credo che stia ricamando. Potrebbe stare ricamando. Perché questo è uno di quei cartoni su cui ricamavano, che ne so, insomma, non sono esperto di ricami, anche se ne ho alcuni molto antichi. Ecco, ha questo grembiule sopra, e quindi sta facendo qualcosa, un lavoro, appunto questo tipo di lavoro, e guarda molto da lontano, si lo tiene molto distante, forse per vedere l'effetto che fa il ricamo che sta via via costruendo. Però sembra una giovine donna, una giovine, dico giovine perché ha questa antichità addosso, questo tipo di donna, anche lei ottocentesca, e sembra che lo faccia per forza. Ecco, qui vediamo il 38, 38, vero? Io siamo 38. È scritto in un modo antico anche quello, anche il 3, e la firma. Sembra che lo faccia per forza, che lei non abbia voglia di fare questo, ma abbia voglia di uscire magari con un ragazzo che lei ama, abbia voglia di andare chissà dove, di fare, di divertirsi, perché è ancora molto giovane, direi, o forse è una giovane sposa, ma deve stare a casa, a fare le faccende di casa, è il suo divertimento, il suo svago, è solo fare quel ricamo. Non c'era la televisione, vedete? Cosa succede quando non c'è la televisione? Si ricama. Oggi ricamate donne? No? Mai più? Non ricamate più? Guardate la televisione, guardate il G magari, vero? Questo è ottimo. Però io anche questa non la vedo felice. Ho portato qua tre donne che non vedo felici. Ma forse nei quadri è difficile vedere una donna felice. Una donna la vedi in dei momenti forse più intensi o più noiosi della sua vita, questa qui si annoia. Forse il ricamo non le viene nemmeno tanto bene. Cosa ricamerà? Beh, qualcosa per la famiglia, con un nome, qualcosa che abbia a che vedere, che so, con la Madonna, perché facciamo molti ricami sulla Madonna, eccetera. Qualcosa di sacro, qualcosa di profano, qualcosa di semplice, per qualche bambino. Forse lei ha avuto un figlio, l'ha perso. Ma continua a ricamare qualcosa per il suo bambino. Non so. La bellezza della pittura, la bellezza dei quadri, è questa, che in questo quadratino rettangolino c'è un mondo in cui tu puoi entrare. E il pittore non ti dice, non ti spiega niente, non ti deve spiegare niente. Il pittore semplicemente ti presenta una situazione, poi tocca a te entrare dentro a questa situazione, capire e viaggiare, se no a che cosa servono i quadri? I quadri sono grandi a volte anche se piccoli, a volte piccoli anche se grandi. A me piace molto il quadro, diciamo, che raffiguri qualcosa, figurativo infatti. Un po' più mi sperdo in quelli strani, però a volte mi piacciono. Ho una grande passione per Picasso, per esempio. Ecco, qui abbiamo avuto tre donne, lei, rivediamo anche la seconda. Ecco, stesso pittore, tragica, eccola qui. E rivediamo anche la signora altera, quella che, eccola qui, che ti guarda in un certo modo. e di cui abbiamo in qualche modo cercato di capire la vita e i sentimenti. Tutte e tre queste donne sono esistite perché sono ritratti. Ecco, lasciamoci con questo sguardo enigmatico. Mini TG.
Il terremoto in Abruzzo e la crisi economica che impone ai cittadini e istituzioni di dare risposta ai crescenti bisogni di sempre più numerose famiglie anche in Toscana sono i temi toccati dal prefetto di Firenze Andrea De Martino alla cerimonia per il 2 giugno che ha fatto appello alla coesione istituzionale e sociale. Giornata toscana per il premier Silvio Berlusconi, prima a Firenze per sostenere la candidatura di Galli, poi a Prato per sostenere Cenni. Un bagno di folla lo ha accolto in piazza Ognissanti, mi impegna a fare una legge speciale per Firenze e per le città d'arte. Quattro americani fra i 21 e i 25 anni sono stati denunciati dai carabinieri per una rissa scoppiata con un gruppo di albanesi la notte scorsa davanti a una discoteca in centro a Firenze. I carabinieri sono intervenuti su segnalazione di alcuni passanti. Dopo quattro anni di lavoro per la messa in sicurezza, riapre la prossima settimana il camminamento di ronda di Palazzo Vecchio. Le prenotazioni potranno essere fatte a partire dal lunedì prossimo presso il Museo dei Ragazzi. Costo dell'operazione 560.000 euro, compresa l'illuminazione.
Edizione delle 13 in studio Federica Rizzardi, redazione Teresa Carbone. Il PIL di Eurolandia è crollato nei primi tre mesi dell'anno del 2,5% rispetto all'ultimo trimestre 2008. Si tratta del calo più marcato dalla nascita della zona euro, lo rende noto Eurostat. Per l'Italia il calo è del 2,4%. Le forze armate francesi non hanno più alcun dubbio sull'origine dei resti trovati nell'Atlantico. Sono dell'Airbus di Air France, sparito con 228 passeggeri a bordo. Previsto il volo di un aereo radar che effettuerà una cartografia dei resti per tentare di determinare il luogo dell'incidente. In Brasile, tre giorni di lutto nazionale. Un cadavere carbonizzato è stato trovato nella zona Laurentino a Roma. Era avvolto in una coperta senza tracce di bruciature. Si ritiene che il corpo sia stato avvolto in un secondo momento. È stato ritrovato lo stemma nobiliare rubato dalla cappella di Totò in un raid all'interno del cimitero del Pianto a Poggio Reale. Lo stemma è stato rinvenuto in un nascondiglio nel quartiere Marianella, alle periferie di Napoli.
No, ripensavo alle donne. Sono andate via. Le tre donne che sono... Insomma, ma quella ricamava veramente o pitturava, poi alla fine guardandolo meglio, chi lo sa, non importa, ora siamo in un altro momento, è il momento del sondazzo, dopo le riflessioni sull'arte, sui quadri, insomma, bisogna pur avere una valvola di sfogo, no? Sfoghiamoci, facciamo la telefonata. Allora, sì, dai. Sai, è un periodo elettorale, ma ora non ci occupiamo di elezioni, per carità di Dio, guarda, ne abbiamo fin sopra, indovina e che. Dunque, come si chiama questo qui? Non so se risponderà, ne ho due però. Questo è solo il primo. Non risponde. Facciamo il secondo. Un altro. Basta. Facciamo il secondo. Sì, è perché questo nome non mi è nuovo. No. È un nome importante. Si chiama Gesù. No. Mi dire anche questo Benedetto non c'è. Ah, sì, è Benedetto il nome, Benedetto. Mi è venuto in mente una cosa guardando il nome. Peccato. Sapete cosa avevo pensato? A Benedetto? Di consegnargli un certo quantitativo di preservativi. peccato, detto. Niente, vabbè. Come siamo messi? Ah no, andiamo da questo qui, vabbè. Siamo sulla B. Sì, allora, non so. Sì, consegniamo lo stesso. Sì. Benito. Ma quanti Benito ci sono? Ancora parecchi Benito, davvero.
Pronto?
Pronto, signora, buongiorno. Senta, c'è il signor Benito?
Chi parla, scusi?
Sì, sono il signor Attici.
Chi, signore?
Attici, preservativi e profilattici. Devo consegnare quel quantitativo piuttosto ingente.
Sì, non va a dar via il culo?
Già fatto.
Ecco, allora lo continui a fare.
Ma i denti? Ma io veramente... già fatto nel sondazzo, no? Ma come? Ma ero così serio? Va bene, andiamo. C'era un altro di Benito. Anzi, c'erano altri due, no? Capito, mi è piaciuta però, insomma, è stata decisa, è stata così decisa che non la richiamo, ecco, perché ha dato subito la sua impronta ben precisa. Come mi chiamo? Attici. Preservativi e profilattici, ecco, questa è questa cosa che non le piaceva. Pronto, signor Benito? Buongiorno, sono Attici. Allora, per quel quantitativo ingente, possiamo consegnare oggi?
Quello.
Il quantitativo che le ha chiesto?
Che cosa, scusi?
Preservativi e profilattici.
Ma non ho chiesto niente.
Ma certo, ha fatto un'ordinazione, lei signor Benito, se non sbaglio, vero?
Sono io, però.
Vedi.
Che cosa, scusa, non ho capito bene.
Ha ordinato un quantitativo piuttosto ingente, e me ne compiaccio, di profilattici.
Profilattici,
sì.
Allora, bravi io.
Certo.
Ma stai scherzando?
Ma sono già stati anche pagati, per cui non è un problema. Noi li dobbiamo solamente consegnare.
Ho capito, ma non ho chiesto niente io.
Ma senta, qua ho un'ordinazione. Allora, vediamo se ci capiamo qualcosa, Allora, ho un'ordinazione piuttosto grossa di un certo quantitativo di profilattici. È già stato pagato tutto e l'indirizzo, l'indicazione è sua.
Se avete sbagliato loro o avete sbagliato voi?
Senta, io...
Sono spano o Benito?
Non voglio sapere se
o no. Non c'è niente.
Devo solamente consegnarli, non deve pagare niente, capisce?
Ho capito, ma che ne devo fare io?
Sono 50 casse. Ma cosa ne deve fare lei, scusi? E le deve usare?
Ma non ho...
Ma beato lei.
Ma io non lo so, io non ho ordinato niente.
Ma lei usa il profilattico normalmente?
No.
Però si vede che ha deciso di usarlo.
Ma sono 70 anni io.
Com'è? Non ho capito.
Ho 70 anni.
Ha 70 anni?
70 anni c'ho io.
Ho capito, ha 70 anni. Lei si sente già vecchio?
Scusi, ma non uso quella roba là io. Mai.
Ah, vabbè, ma lo fa però.
Ma signore...
No, perché si vede che qualcuno ha pensato che lei debba usarlo. Lei va con le veline? Va con ragazze giovani?
Non vado a nessuna parte, ma sai cosa è uno scherzo?
Che la chiamano papi? Vede, magari c'è bisogno, eh? Perché va con sua moglie,
no? Uno scherzo?
Come?
Non ti parlo, scusi, eh?
Sono Attici.
No, lei chi è?
Io, Attici. Mi chiamo Attici.
Come Attici?
Come Attici? È il mio cognome, sono il signor Attici, preservativi e profilattici.
Signore, sbagliato indirizzo allora.
No, alle 5:30 oggi le verranno consegnate queste 50 casse di profilattici da usare entro l'anno se ne scadono.
Hanno sbagliato, perché non hanno fatto 200?
Non capisco. È una fortuna che le capita addosso, guardi, è una fortuna. Se non li usa, li può rivendere, faccia come le pare. Ma qualcuno glieli ha comprati, glieli ha mandati, capisce?
Vabbè.
Allora, quando vedrà arrivare tutti questi profilattici, dica a sua moglie che non li ha ordinati lei, ma li ha trovati, insomma, che ne so.
Sì, ma lei sta avvicinando, sta sentendo tutto. Cioè.
Ecco, me la passi pure, che così glielo dico anch'io, me la passi.
No, non fare scherzi, per piacere.
Se no, può pensare chissà che cosa, no? Me la passi.
No, lei sta scherzando, si faccio conoscere chi è proprio.
Sono il signor Attici.
Sì, dalle.
Attici.
Io sono Sparo Benito.
Beh, capito, lei è Benito, ma è un nome così. Ma lo sa che è Benito, eh? Benito, ai suoi tempi. Lui sì che li avrebbe usati. Tutti.
Sì, è di capito, la roba barese.
Vincenzo.
Sì, quella voce, a voce.
Come stai? Come stai, mannaggia? Come stai? Ma tutto bene?
Ma quando ha venuto?
Hai capito, no?
Sì, quando ha venuto qua?
Alle 5:30.
Vieni?
Sì.
A
buon? A dopo, eh?
A qua stiamo.
Dimmi una cosa, sinceramente.
Poi, perché non è la voce diversa, no?
La voce è diversa, infatti. Mi devi dire solamente. Pubblicità, dimmi pubblicità.
Aspetta.
Dimmi pubblicità, dimmi.
Cocco!
Dillo, pubblicità.
Io ti conosco, pubblicità!
Brava!
Ciao ciao, dimmi sì! Ciao ciao ciao! Sì così, ciao G!
Pubblicità, la cosa incredibile è che tutte le volte che chiedi a qualcuno di dire pubblicità, lo dice. Lo dice quel qualcuno, sempre. Oh, non mi è mai successo che non lo dicesse, mi sembra, E se è successo forse una volta. Vabbè, una cosa voglio dirvi in questo ultimo segmento, blocco di trasmissione. Venerdì 5, dunque oggi è mercoledì. Giovedì, venerdì, domani all'altro, a Prato, di sera, ci sarà il G. Metti là, Sì, in una piazza, farò il comizio, va bene. Allora, dunque, succede questo, un gruppo di persone mi ha chiesto di fare un talk show. Il venerdì 5, e questo succederà, credo con tutta probabilità, dopo una cena che fanno lì all'aperto, credo, Piazza Lippi, dico bene, dove ci sono le logge dove vendono il pesce, quel mercato coperto del pesce, quella roba lì, a Prato, penso sia molto vicino a Piazza del Duomo, questa piazza, ecco. Fanno questa cena, queste persone, e poi verso le 10 così, io, sa come si chiama questo evento? Evento, speriamo ci sia vento. Evento, G a tutto spiano. Ma l'ho detto, di quello che vuoi. E quando mi dicono così, ragazzi, quando mi dicono così, ragazzi, io sono contento. Ecco, quindi parlerò a tutto campo di cose varie e poi coinvolgerò alcuni dei presenti in tutto questo. Quindi, chi volesse venire... No, alla cena, ad assistere a questa cosa. Venerdì sera, in questo posto, Piazza Lippi, pesce, se c'è puzzo di pesce, no, non è colpa nostra né mia, magari lo so, spero che ci sia puzzo di pesce. Va bene? Così, c'è questa cosa qui, gira tutto spiano. Non dovrò fare telefonate, non ci sono una volta tanto. Non c'è il telefono, parlerò di cose che mi va di dire. Questo è quello che posso dire. Per quanto riguarda invece quello che è successo in questo periodo in cui non ci siamo visti, è cascato un aereo. Ma dell'Air France, mi ha un aereuccio, si sa di vedere low cost, no? No. Quindi la cosa è grossa, 228 vittime, mi sembra, 10 italiani. Ed è tragico, tremendo, poi dice come fa a cascare un aereo in volo, perché normalmente i problemi, hanno detto e stradetto, i problemi sono al decollo e all'atterraggio. Magari una bombettina, e ne so io, ma vabbè, ma Ma io non voglio entrare in queste tristezze, in questa cosa. E poi non capisco nemmeno i familiari che rivogliono i corpi, almeno un corpo da piangere. Cosa vuoi? Ma meglio tomba di mare? Guarda, insomma, ormai. Volevo dire, ho sentito di tutto. Cioè, nei telegiornali, siccome la compagnia di questi aerei si scrive Airbus, va bene? Airbus. Allora, la pronuncia di questo è come Air France, no? Air France, è stata la più disparata. C'è chi diceva Airbus, Airbus, come si scrive? Chi diceva Airbus, è perché bus è parola americana, straniera, bus, si scrive bus ma si dice bus. Come se air, si dicesse air, se dovesse dire air. Infatti c'era chi diceva Airbus. Air lo diceva bene, ma diceva male il bus, perché magari doveva dire bus. Poi c'era chi diceva Airbus, già cominci, però aspetta, c'è chi diceva anche Airbus e Airbus. Ecco, allora... Nessuno di questi ha detto giusto. L'ho sentito uno, e non ricordo nemmeno dove, in che telegiornale, ma uno, che ha detto Airbus. Siamo in Francia, ragazzi. E la Francia francesizza tutto. Intanto air si dice air. Sia in inglese air o air, è uguale, simile. Ma il bus, che si dice bus, magari in America o in Inghilterra, ma in Francia bus, bus, perché la U semplice è una U, capito? A bu di gallina. Airbus, questo sarebbe stato, però ho sentito dire da uno solo. Io mi divertivo, ma che poi a un certo punto su Rai News 24 la mattina c'erano due, uno accanto all'altro, uno diceva Airbus e un altro diceva Airbus. Cioè... No, air, bus. Cioè, io stendo un velo pietoso, Noemi. Noemi contro l'ex, si è inventato tutto! No, sì, perché l'ex, la diciottenne, si sfoga, non credo che l'abbia fatto gratis, dalla mia festa è cambiato tutto, vivo come una sorvegliata. E poi, non solo, poverina, mi fa tanta pena questa ragazza. Perché lei c'è un altro fidanzato adesso, no? Si chiama Domenico Cazzoli. No, è illibata. Cozzolino. È attuale compagno della ragazza. È illibata, c'è un compagno, ma è illibata, dice il babbo. Con Domenico abbiamo litigato. Ha fatto a mia insaputa una mossa che non mi è piaciuta. Si è presentato a provini del Grande Fratello. Perché tendo... E tutti si è attaccata al premier, che non è solo il premier, ma è anche padrone di tante televisioni, padrone anche di Grande Fratello, voglio dire. Cioè, si scandalizza perché il suo compagno, la illibata, si scandalizza perché si è presentata a provini del Grande Fratello. A che livello siamo? A che livello? Poi c'è Elisa, la velina pro cavaliere. La velina Elisa... velina fra virgolette, perché poi ognuno si chiama tutte veline ormai. Così nacque il nomignolo Papi. Papi non è nato per Noemi, capito? È nato prima, lui le chiama tutte, si fa chiamare da tutte Papi, anzi. Lo conobbi in volo, aveva un dossier su di me. È una miniera di saggezza. Insomma, Berlusconi c'ha i dossier sulle ragazze giovani e carine? Davvero? Davvero, nome in codice Papi. Non se la prenda Noemi, non è stata l'unica e non sarà l'ultima. La prima fu Renata, velina milanista, sangue brasiliano nelle vene, appunto, e tanta adrenalina da spendere. Lui invece ci aveva i soldi. Fu lei, nell'orgasmo calcistico, ecco, di una Champions League ancora da vincere, e con la promessa ai suoi fans televisivi di uno spogliarello stile Ferilli, in caso di successo rossonero, ad appiccicare al premier Silvio Berlusconi quella parolina Papi, che ora sta facendo il giro del mondo. Ecco. E lo vedi che Papi non... è un, come dire, una parola in codice. Un'altra invece, che si chiama Virginia Saint-Just, a Settimanale Oggi rivela: Silvio Berlusconi mi diceva, potrei essere tuo nonno. Ma in che momento glielo diceva? Non lo so, potrei essere tuo nonno, però. L'ex annunciatrice della RAI dice, è stato gentile senza mai andare oltre. Perché? Dice, potrei essere tuo nonno. Lo vedete? È un bravo uomo. Cioè, se poi vuol dire, la cosa che mi fa piacere è che sia stato ritrovato lo stemma trafugato di Totò. Qui c'è scritto, e dice, Corriere del Mezzogiorno.it, che poi deriva dal Corriere della Sera, no? Sì, sarà riconsegnato alla nipote Diana. Scusa, ma non c'era una figlia, Totò? Non è la figlia? A nipote, vabbè, mi sbaglierò io, quella tutta rugosa, mi sembra la figlia, poi sta nipote. Vabbè, la mobile lo ha trovato, questo stemma, con altri arredi, tra cui quelli sottratti nella cappella di Caruso. Ma io mi domando e dico, e grazie alla Iervolino, grazie! Insomma, hanno trovato in una buca così, fuori mano, oddio no, come diceva Battisti, mio Dio no, ne leggo uno solo, CRASM, Comitato Riapertura Arlecchino Sexy Movies, si rivolge ad Arlecchino, a Firenze, sì, c'era Arlecchino Sexy, ma va via, vergogna, lanciamo la monetina, tina, tonna, per dare una risposta alla vostra coscienza, non lo riaprono l'Arlecchino Sexy Movies, il no, che vi ho fatto vedere, è la risposta alle vostre angosciose domande. E io vi do un angoscioso appuntamento. A domani con Jim!
Ciao, dimmi sì, ciao, vieni qui, dimmi sì, sì, così, ciao, come va?
Si impone alla società italiana la soluzione del problema del divorzio.
Io credo semplicemente che il problema dell'aborto non si risolve con te galera.
Rifiuto di ritenere in pericolo la mia vita e quella di chiunque altro per il solo fatto che compie un dovere di coscienza.
Io sono innocente, io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi.
La politica di Milosevic è una politica antiserba, antidemocratica, tanto quanto contro la pace e il diritto alla libertà.
وهي مشاهدة هذا الهشت موجودا هنا في اليمن مستهدا لإعطاء الوقت التفكير والتعب